Alphaville.
Cia 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 pa cia, questo è il titolo della canzone dell'orchestra Akokan con cui apriamo questa puntata di Alphaville, una puntata che apriamo concentrandoci sull'opera del pittore e grafico svizzero Richard Paul Lose, un grande protagonista del modernismo svizzero, che mancava da tempo nei musei, una lacuna che il MASI, il Museo d'Arte della Svizzera Italiana, colma oggi dedicandogli un'ampia retrospettiva e la dedica a questo grande protagonista del modernismo svizzero, in particolare nell'ambito un protagonista nell'ambito dell'arte concreta e del costruttivismo. Nato a Zurigo nel 1902, Lose ha affiancato alla sua attività di grafico e illustratore una carriera internazionale di pittore a partire dagli anni 40 fino alla sua morte avvenuta nel 1988. Nell'esposizione inaugurata ieri sono riuniti oltre 50 dipinti provenienti dalla fondazione intitolata Lose e da importanti collezioni pubbliche e private che coprono quattro decenni di attività. Una mostra che, di cui vogliamo parlare, a presentarcela, c'è qui in studio, ve lo anticipavo nel sommario, Emanuela Burgazzoli. Buongiorno Emanuela.
Buongiorno Mario, buongiorno a chi ci ascolta. E io ti proporrei di cominciare puntando proprio dritto al cuore della pittura di Lose e lo facciamo grazie a Tobia Bezzola, direttore del MASI, ha co-curato la mostra insieme a Teisse Grandi Venture e con lui siamo partiti osservando proprio un dittico di dipinti.
Guardando due si capisce meglio che c'è di sotto, c'è sempre un principio, una ars combinatoria, se vogliamo, che dà poi la regola, che poi regge sulla composizione del quadro. Quindi anche come su questa parete, spesso abbiamo accoppiato per far capire che questo pensiero modulare, seriale, che per lui va oltre l'arte, va anche applicata in grafica, nel disegno del mobile, persino in architettura, era un po' l'idea di creare, di inserire razionalità in tutti gli ambiti umani, in tutto ciò che ci circonda, tutto il nostro ambito che ci creiamo, che sia razionale. Lui era di questa generazione che magari anche l'esperienza del fascismo, l'irrazionalità è veramente quello che non voleva avere, così era anche critico di Mondrian e tanti artisti astratti che facevano nascere la loro arte piuttosto di intuizioni interiori o di metafisiche un po' nebulose. No, per lui doveva essere tutto calcolabile, razionale, era molto svizzero in questo senso Lose.
Lose quindi è un pittore cartesiano, pitagoreo l'ha definito persino Tobia Bezzola. Questa estrema razionalità, questo l'ordine che ne deriva, hanno però sempre avuto forti motivazioni etiche e sociali e questo è l'aspetto interessante nell'arte di Lose. L'ordine delle formule matematiche per lui era una sorta di argine alle derive di certi regimi, aveva la profonda convinzione che lo accomuna ad altri esponenti del modernismo, pensiamo soltanto al Bauhaus, che l'arte è tutta, includiamo appunto architettura, design, grafica, dovesse contribuire a migliorare le nostre condizioni di vita. E anche se criticava un po' le scappatoie, diciamo, metafisiche di Mondrian, sicuramente l'artista olandese è stato un punto di riferimento per lui, così come Lissitzky e tutto il costruttivismo russo. Lo si vede anche dalle prime opere che aprono il percorso espositivo, che risalgono agli anni 40. Da questi artisti riprende proprio una pittura basata su due ordini, due sistemi, quello seriale e quello modulare. Sono appunto i principi compositivi su cui si baserà da lì in poi tutta la sua pittura. Insomma, l'organizzazione della superficie pittorica per Lose era fondamentale, così come era decisiva la fase di progettazione. La prova è che molte opere hanno una doppia datazione, cioè una data che indica l'ideazione e l'altra l'esecuzione materiale.
Emanuela, stavo pensando che quindi si potrebbe definire l'astrattista Richard Paul Lose un po' come si faceva un tempo con il termine, con la definizione di artista engagé.
Guarda, lascio rispondere Tobia Bezzola.
Sì, ovviamente ci sarebbe da fare una biografia, magari, perché era una vita molto attiva, molto ricca. Essere artista per lui era solo una parte della sua esistenza. Era sempre importante per lui anche di lavorare, quindi lavorava tutta la sua vita fino al pensionamento. Solo dopo si è dedicato al 100% poi all'arte e alla pittura, mentre faceva i lavori anche sempre in rispetto sociale, quindi era attivo in tante associazioni, partiti, quindi era conosciuto in tutta la Svizzera, anche lui si faceva sempre sentire quando c'era una discussione di politica culturale, lui non aspettava di articolare, scrivere le lettere a giornali, dare delle interviste per mescolarsi, era un citoyen nel senso classico.
Quindi era un cittadino che non si sottraeva al dibattito pubblico, che ha lasciato scritti, articoli e saggi, ha cofondato per esempio il gruppo di artisti Allianza, ha sostenuto le attività di gruppi antifascisti insieme alla seconda moglie in Germania, ma dagli anni 40 appunto ha avuto anche una intensa carriera internazionale di pittore, scandita da alcune grandi esposizioni, da Zurigo ad Amsterdam, da San Paolo del Brasile a Venezia fino a New York. E tutte queste città scandiscono anche il percorso espositivo, che è pensato proprio come un viaggio ideale dall'interno, cioè del suo studio, del suo atelier, verso l'esterno. Non è quindi una semplice successione cronologica, ma è la possibilità di rileggere l'opera di Loose attraverso lo sguardo di Loose stesso, perché lui era ben consapevole che le mostre sono dispositivi molto importanti nella relazione con il pubblico. Scriveva: nella loro essenza le mostre sono barometri che segnalano una situazione o l'affermazione di una missione. Questo lo scriveva nel catalogo dell'esposizione di Zurigo negli anni 50.
Emanuela, per tornare alla pittura di Loose, non c'è il rischio che questo formalismo estremo, questo astrattismo così rigoroso possa risultare freddo e distaccato, diciamo poco capace di suscitare una reazione emotiva nel pubblico?
Ci potrebbe anche essere questa sensazione, ma io direi di no, intanto perché la dimensione manuale proprio resta molto importante, sia in fase di progettazione, sono esposti alcuni schizzi, disegni con matite colorate, con annotazioni di Loose, sia in fase di esecuzione, nei dipinti, insomma. E a ogni tappa, poi bisogna dire, della sua fase creativa si aggiungono elementi nuovi, non è assolutamente ripetitivo. E poi anche perché Loose ha un altro, diciamo, asso nella manica, e su questo aspetto sentiamo ancora Tobia Bezzola.
Perché il colore ovviamente non è più composto secondo regole matematiche, tante che lui pretendeva, ma in fondo non lo è. Il colore è intuitivo, il colore è estetico, i colori sono creati, scelti da lui, e lì vediamo veramente uno dei grandi coloristi.
Ecco, appunto, il colore è il segreto anche di Loose, non solo l'astrattismo geometrico. È una figura che ha avuto anche un grande impatto su Loose, è stato Augusto Giacometti, che aveva incontrato di persona Augusto Giacometti, che allora sperimentava l'uso astratto del colore. Quindi, per tornare ancora alla tua domanda, no, la pittura di Loose conserva una componente imponderabile, lirica, che sfugge, diciamo, alla ratio del furore geometrico, che è appunto la scelta dei colori. E un esempio eclatante è il trittico realizzato per la rassegna tedesca Documenta 7 di Kassel nel 1982. Loose allora aveva 80 anni, pensate, era il partecipante più anziano. Queste sono tre tele monumentali che lui stesso definiva dinosauri, ognuna misura 6 metri per 2, e costituiscono veramente il punto di arrivo della sua ricerca sulle tele seriali. Del resto il titolo suona così: tre variazioni sul tema delle sequenze seriali in 18 colori, ed è appunto il pezzo forte anche della mostra luganese. Qui vediamo la disposizione cromatica che segue il principio dell'uguaglianza quantitativa del colore. Cosa significa? Che ogni serie della griglia, orizzontale o verticale, contiene soltanto uno dei livelli tonali scelti da Loose. E poi ci sono queste relazioni di complementarietà. Per questo sono state definite delle strutture democratiche. Insomma, ogni tela è un'entità indipendente, come accade per molte altre opere di Loose, ma tutte e tre insieme potrebbero anche costituire un'immagine unica, lunga ben 18 metri, e in questo senso l'opera di Loose diventa anche opera aperta, che cambia in base alle condizioni in cui lo spettatore la percepisce e la vive nello spazio.
Insomma, un grande protagonista del modernismo svizzero, l'abbiamo detto, con una carriera internazionale che varca anche i confini europei, è corretto?
Sì, perché Lose partecipa alla Biennale del 1965 a San Paolo del Brasile, dove le sue opere sono esposte a quelle di Jean Tinguely. Sono artisti molto diversi, ma in fondo entrambi hanno introdotto un principio dinamico nelle loro opere. Significativa però sarà soprattutto la mostra inaugurata nel settembre del 1988, siamo arrivati anche all'ultima tappa della mostra, che viene inaugurata pochi mesi dalla sua morte, una mostra itinerante negli Stati Uniti con una prima tappa a Marfa in Texas e poi a New York nella leggendaria casa studio di Donald Judd, il maestro del minimalismo americano, che firma anche un testo in catalogo ed è, diciamo, il mediatore di Lose negli Stati Uniti. I due si erano anche conosciuti alla fine degli anni 70 proprio in Svizzera, e Judd definisce come a good and serious work l'opera di Lose, riconosce nel suo approccio politico come artista proprio una nuova opportunità per l'arte astratta del suo tempo, e in questo senso quest'ultimo progetto espositivo può essere considerato veramente come un ponte tra le avanguardie europee degli anni 30 e le ricerche minimaliste e concettuali degli anni 60. E in catalogo, non l'abbiamo citato, ma veramente uno strumento prezioso anche per ricavare tutte queste informazioni storiche e biografiche, si trovano anche le fotografie di quella memorabile mostra in cui erano esposti dipinti basati sul principio compositivo dei 9 quadrati che Lose appunto privilegia in quegli ultimi anni della sua produzione e che attestano mai il raggiungimento di un linguaggio sempre più essenziale e universale. Se posso fare una piccola autopromozione,
certo. Chi
volesse approfondire un po' il percorso espositivo insieme alla curatrice, idealmente vi propongo poi di recuperare l'intervista che abbiamo mandato in onda ieri nell'inserto di Voci Dipinte, e quindi ritrovate online.
E ieri si è proprio inaugurata la mostra di cui vi abbiamo parlato, vi stiamo parlando. Ricordo a chi ci ascolta che la mostra dedicata a Lose è in corso al Masi e resterà aperta fino all'11 gennaio prossimo. Grazie Emanuela Burgazzoli per averci raccontato di questa bella mostra in corso al Museo d'Arte della Svizzera Italiana. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.